Se mio figlio era oggi che ho celebrato, con queste parole del Salmo II, la Chiesa inizia la liturgia della notte santa. Essa sa che questa parola originariamente apparteneva al rituale dell'incoronazione del re di Israele. Il re, che di per sé è un essere umano come gli altri uomini, diventa figlio di Dio mediante la chiamata e l'insediamento nel suo ufficio. È una specie di adozione da parte di Dio, un atto di decisione mediante il quale egli dona a quell'uomo una nuova esistenza, lo attrae nel suo proprio essere. In modo ancora più chiaro, la lettura tratta dal profeta Isaia, che abbiamo appena ascoltato, presenta lo stesso processo in una situazione di travaglio e di minaccia per Israele. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle e il potere. L'insediamento nell'ufficio del re è come una nuova nascita, proprio come nuovo nato della decisione personale di Dio. Come bambino proveniente da Dio, il re costituisce una speranza. Sulle sue spalle poggia il futuro. Egli è il detentore della promessa di pace. Nella notte di Betlemme, questa parola profetica è diventata realtà in un modo che al tempo di Isaia sarebbe stato ancora inimmaginabile. Sì, ora è veramente un bambino colui sulle cui spalle è il potere. In lui appare la nuova regalità che Dio istituisce nel mondo. Questo bambino è veramente nato da Dio. È la parola eterna di Dio che unisce l'una all'altra umanità e divinità. E questo bambino vale come il titolo di dignità che il cantico di incoronazione di Isaia gli attribuisce. Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Sì, questo re non ha bisogno di consigliere appartenente ai sapienti del mondo. Egli porta in se stesso la sapienza e il consiglio di Dio. Proprio nella debolezza del bambino, egli è il Dio forte e ci mostra così, di fronte ai poteri milantatori del mondo, la fortezza propria di Dio. Le parole del rituale dell'incoronazione in Israele, in verità, erano sempre soltanto rituali di speranza, che prevedevano da lontano un futuro che sarebbe stato donato da Dio. Nessuno dei re, salutato in questo modo, corrispondeva alla sublimità di tali parole. In loro, tutte le parole sulla figliolanza di Dio, sull'insediamento nell'eredità delle genti, sul dominio delle terre lontane, restavano solo rimando a un avvenire, quasi cartelli segnaletici della speranza, indicazioni che conducevano verso un futuro che in quel momento era ancora inconcepibile. Così l'adempimento della parola che inizia nella notte di Betlemme è al contempo intensamente più grande e dal punto di vista del mondo più umile di ciò che la parola profetica lasciava intuire. È più grande perché questo bambino è veramente figlio di Dio, veramente Dio da Dio, luce da luce, creato è la stessa sostanza del Padre. L'infinita distanza tra Dio e l'uomo è superata. Dio non si è tanto chinato verso il basso, come dicono i salmi, egli è veramente disceso, è entrato nel mondo, è diventato uno di noi per attrarci tutti a sé. Questo bambino è veramente Emanuele, il Dio con noi. Il suo regno si estende veramente fino ai confini della terra, nella vastità universale della Santa Eucaristia. Egli ha veramente eretto isole di pace. Ovunque si viene celebrata, si ha un'isola di pace, di quella pace che è propria di Dio. Questo bambino ha acceso negli uomini la luce della bontà e ha dato loro la forza di resistere alla tirannia del potere. In ogni generazione egli costruisce il suo regno dal di dentro, a partire dal cuore. Ma è anche vero che il bastone della cucina non è stato spezzato. Anche oggi marciano rimbombanti calzari dei soldati, e sempre ancora, e sempre di nuovo c'è il mantello intriso di sangue. Così fa parte di questa notte la gioia della vicinanza di Dio. Ringraziamo perché Dio, come bambino, si dà nelle nostre mani. Mendica, per così dire, il nostro amore, infonde la sua pace nel nostro cuore. Questa gioia, tuttavia, è anche una preghiera. Signore, realizza totalmente la tua promessa, spezza i bastoni degli aguzzini, brucia i calzari rimbombanti, fa che finisca il tempo dei mantelli intrisi di sangue, realizza la promessa, la pace non avrà fine. Ti ringraziamo per la tua bontà, ma ti preghiamo anche, mostra la tua potenza, erigi nel mondo il dominio della tua verità, del tuo amore e il regno della giustizia, dell'amore e della pace. Maria vede alla luce il suo figlio primogenito. Con questa frase San Luca racconta in modo assolutamente privo di pathos il grande evento che le parole profetiche nella storia di Israele avevano intravisto in anticipo. Luca qualifica il bambino come primogenito. Nel linguaggio formatosi nella Sacra Scrittura dell'Antica Alleanza, primogenito non significa il primo di una serie di altri figli. La parola primogenito è un titolo d'onore, indipendentemente dalle questioni si perseguono altri fratelli a salire o no. Così nel libro dell'Esodo Israele viene chiamato da Dio il mio figlio primogenito, e con ciò si esprime la sua elezione, la sua dignità unica, l'amore particolare di Dio Padre. La Chiesa nascente sapeva che in Gesù questa parola aveva ricevuto una nuova profondità, che in lui sono riassunte le promesse fatte ad Israele. Così la lettera agli ebrei chiama Gesù il primogenito semplicemente per qualificarlo dopo le preparazioni dell'Antico Testamento come il figlio che Dio manda nel mondo. Il primogenito appartiene in modo particolare a Dio, e per questo egli, come molte sei riscattato mediante un sacrificio sostitutivo, come San Luca racconta nell'episodio della presentazione di Gesù al Tempio. Il primogenito appartiene a Dio in modo particolare e, per così dire, destinato al sacrificio. Nel sacrificio di Gesù sulla croce, la destinazione del primogenito si compie in modo unico. In se stesso, egli offre l'umanità a Dio e unisce uomo e Dio in modo tale che Dio sia tutto in tutti. San Paolo, nelle lettere ai Colossesi e agli Efesini, ha ampliato ed approfondito l'idea di Gesù come primogenito. Gesù, ci dicono tra le lettere, è il primogenito della creazione, il vero archetipo di dell'uomo, secondo cui Dio ha formato la creatura uomo. L'uomo presso immagini Dio, perché Gesù è Dio e uomo, la vera immagine di Dio e dell'uomo. E nel primogenito delle morti, ci dicono inoltre queste lettere, nella risurrezione gli ha sfondato il muro della morte per tutti noi. Ha aperto all'uomo la dimensione della vita eterna nella comunione con Dio. Infine ci viene detto che egli è il primogenito di molti fratelli. Sì, ora egli è tuttavia il primo di una serie di fratelli. Il primo cioè che inaugura per noi l'essere in comunione con Dio. Egli crea la vera fratellanza, non la fratellanza deturbata dal peccato di Caino e Abele, di Romolo e Remo, ma la fratellanza nuova in cui siamo la famiglia stessa di Dio. Questa nuova famiglia di Dio inizia nel momento in cui Maria avvolge il primogenito in fasce e lo pone nella manciatoia. Preghiamolo. Signore Gesù, tu che hai voluto nascere come primo di molti fratelli, donaci la vera fratellanza. Aiutaci perché diventiamo simili a te. Aiutaci a riconoscere nell'altro che ha bisogno di me, in coloro che soffrono e che sono abbandonati, in tutti gli uomini, il tuo volto, e da vivere insieme con te, come fratelli e sorelle, per diventare una famiglia, la tua famiglia. Il Vangelo di Natale ci racconta alla fine una moltitudine di angeli dell'esercito celeste lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che li ama. La Chiesa ha amplificato nella gloria questa lode che gli angeli hanno intonato di fronte all'evento della notte santa, facendone un inno di gioia sulla gloria di Dio. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Ti rendiamo grazie per la bellezza, per la grandezza, per la tua bontà, che in questa notte diventano visibili a noi. L'apparire della bellezza del bello ci rende lieti, senza che dobbiamo interrogarci sulla sua utilità. La gloria di Dio, dalla quale proviene ogni bellezza, fa esplodere in noi lo stupore e la gioia. Chi intravede Dio prova gioia. E in questa notte vediamo qualcosa della sua luce, ma anche degli uomini, parla il messaggio degli angeli nella notte santa. Pace agli uomini che li ama. La traduzione latina di tale parola, che cui siamo nella liturgia, che risale a Gerolamo, sono diversamente. Pace agli uomini di buona volontà. L'espressione di uomini di buona volontà, proprio negli ultimi decenni, è entrata in modo particolare nel vocabolario della Chiesa. Ma quale traduzione è giusta? Dobbiamo leggere ambedue i testi insieme. Solo così comprendiamo la parola degli angeli in modo giusto. Sarebbe sbagliata un'interpretazione che riconosce soltanto l'operare esclusivo di Dio, come se egli non avesse chiamato l'uomo ad una risposta libera di amore. Sarebbe sbagliata però anche un'interpretazione moralizzante, secondo cui l'uomo con la sua buona volontà potrebbe, per così dire, redimere se stesso. Ambedue le cose vanno insieme, grazia e libertà, l'amore di Dio che ci previene e senza il quale non potremo amarlo, e la nostra risposta, che egli attende e per la quale nella nascita del suo figlio addirittura ci prega. L'intreccio di grazia e libertà, l'intreccio di chiamata e risposta, non lo possiamo scindere in parti separate l'una dall'altra. Ambedue sono inscindibilmente intessute tra loro. Così questa parola è insieme promessa e chiamata. Dio ci ha prevenuto con il dono del suo figlio. Sempre di nuovo Dio ci previene in modo inatteso. Non cessa di cercarci, di sollevarci ogni volta ne abbiamo bisogno. Non abbandona la pecora smarrita nel deserto in cui si è persa. Dio non si lascia confondere dal nostro peccato. Egli ricomincia sempre nuovamente con noi. E tuttavia aspetta il nostro amare insieme con lui. Egli ci ama affinché noi possiamo diventare persone che amano insieme con lui. E così possa esservi pace sulla terra. Luca non ha detto che gli angeli hanno cantato. E scrive molto sobriamente: l'esercito celeste lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli. Ma da sempre gli uomini sapevano che il parlare degli angeli è diverso da quello degli uomini, che proprio in questa notte del lieto messaggio esse è stato un canto in cui la gloria sublime di Dio ha brillato. Così questo canto degli angeli è stato percepito fin dall'inizio come musica proveniente da Dio, anzi come invito ad unirsi nel canto, nella gioia del cuore per essere amati da Dio. Cantare amantes, dice Sant'Agostino, cantare cosa di chi ama. Così lungo i secoli il canto degli angeli è diventato sempre nuovamente un canto di amore e di gioia, un canto di coloro che amano. In quest'ora noi ci associamo pieni di gratitudine a questo cantare di tutti i secoli che unisce cielo e terra, angeli e uomini. Sì, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Ti ringraziamo per il tuo amore. Fa che diventiamo sempre più persone che amano insieme con te e quindi persone di pace.